Russia Today dice: US senator calls for bombing Iran. Lindsey Graham, he wants the headquarters blown off the map.
Quanto è brutto questo qua.
My goodness.
Hai visto che è brutto? Tutto arrabbiato, yes. A puntare il dito, dice il senatore americano, Lindsey Graham si chiama, vuole che i quartieri generali di iraniani vengano cancellati dalla cartina geografica. Fateli saltare. Beh, Hitler non ha imparato da lui, perché questo qua non c'era ancora ai tempi di Hitler, se no sarebbe stato un ottimo maestro, no? Guarda, andiamo in Olanda.
Netherlands should prepare for war with Russia, the army chief says.
Quindi il capo dell'esercito, delle forze armate olandesi, eccolo qui davanti al microfono, dice: l'Olanda deve prepararsi alla guerra con la Russia.
Amazing.
L'intera società dice che deve prepararsi quando le cose vanno storte. Generale, suo nome Martin Winen, ha detto. Winen o Winen, uno o l'altro. Andiamo in Nord Corea.
Fan page.
Cosa dice Kim?
Kim Jong-un dice che la Corea del Nord deve accelerare i preparativi per una guerra.
Wow, tutti per le guerre. Il signore sono anni che ce lo dice.
Che inizio di anno questi.
Questi sono i regali del diavolo. L'Huffington Post cosa dice?
L'ordine di Kim al partito, accelerare i preparativi di guerra.
I just wanted to say, we saw a clip of this guy talking about the Korean War. He said that was the only war...
Kim Jong-un?
No. The Korean and American War.
Abbiamo visto qualcuno, una persona in un video che parlava della guerra...
The Korean and American War.
Korea-America.
And it said that was the only war where none of the American prisoners escaped from the low security prisons.
E hanno detto che è stata l'unica guerra dove nessun prigioniero americano è riuscito a scappare, a fuggire.
From the minimum security.
Dalle prigioni con la minima sicurezza.
It said because they find out by asking you two questions.
They find out what?
Where to put you, by two questions.
They were asking them two questions.
Perché ti chiedono due domande per decidere dove metterti.
What would you do when you go back?
Cosa faresti quando torneresti a casa?
And how much money do you need?
E quanti soldi ti servono?
And they'd say, oh, I just want to be happy, you know, just have peace, and not much money, it doesn't really matter.
E le risposte di solito erano, voglio solo essere felice, niente altro, e no, non mi servono tanti soldi.
And those people, they'd put in the minimum security.
Quelle persone le mettevano nella prigione con sicurezza minima.
And it said the other people who had goals in life, they wanted to do things, they put them in high security
prisons. Gli altri prigionieri che avevano desideri di fare cose nella vita li mettevano nei prigioni con massima sicurezza.
And because they were called dangerous.
Perché li chiamavano pericolosi.
Because they had ideals in life.
Perché avevano ideali nella vita.
So they said in the minimum security prisons, the death tolls went up, the sicknesses went up.
E quindi nelle prigioni con minima sicurezza i morti erano di più, le malattie erano di più.
And nobody ever escaped.
E nessuno cercava di fuggire, di scappare.
In the maximum security prisons,
nelle prigioni di massima sicurezza,
the death tolls went down, the sicknesses went down.
I morti e la malattia erano poche.
And a lot of Americans escaped.
E tanti americani sono scappati.
It's because those people were leaders.
Perché erano persone leader.
Nonostante era di massima sicurezza, scappavano di lì, scappavano.
Exactly.
Perché era gente che aveva una visione. Era gente che aveva un piano nella vita, sapeva cosa voleva arrivarci. Invece quegli altri che andavano in giro con le ciabatte, cioè così, vivevano la giornata... E non ero in grado di formulare un piano. Gli altri invece
they gave them two names. To the people in the minimum security jail they called them purposeless, and the people in the other jail ambitious.
Avevano due nomi. Quelli nella minima sicurezza erano senza proposito nella vita, li chiamavano senza proposito,
senza scopo,
e gli altri ambiziosi.
Amen. Angela, andiamo alla prossima notizia.
Sì,
andiamo in Italia.
In Italia?
Sì, messaggero.
Il messaggero Iran. Iran vicino alla bomba nucleare? Tricarico dice situazione preoccupante.
Allora, agi.
L'Iran ha triplicato la produzione di uranio arricchito al 60%, ma Teheran smentisce.
Ecco, quindi tricarico in generale.
Sono molto vicini alla bomba nucleare questi?
Ma secondo me la velocità di prepararsi dipende dalla condizione politica. Quando Israele e l'America le fa arrabbiare, accelerano. Quando ci sono colloqui, allora rallentano. Capito? Cioè non è che l'Iran vuole una guerra atomica, eh? Vuole costruire delle atomiche perché come garanzia che non vengono invasi, capito? Purtroppo l'Europa e l'Occidente non sono in grado di fare nessuna predica a nessuno, per via del loro terribile esempio, delle loro centinaia di testate nucleari. Certo che loro si sentono, come sempre, democratici, quindi loro possono avere le bombe atomiche. L'Iran, che non è democratica, non può averle. Tu vai a convincere l'Iran. Nonostante questa terribile reputazione che l'America ha timbrato, ha messo il cartello sull'Iran, questa qua, l'Iran non ha fatto molte guerre negli ultimi decenni, però l'America chiama l'Iran come una nazione canaglia, rogue nation, nazione canaglia. E quindi l'Occidente non riesce a stare senza una guerra. Deve avere una guerra dopo l'altra, se no crolla l'Occidente, è basato sulla guerra praticamente. Da quando è iniziato l'americanismo nel mondo, l'americanismo che vuol dire controllo mondiale, traduzione, senza guerra non può sussistere, sarebbe già crollata. L'industria principale dell'America è l'industria delle armi. E allora chi sarebbero i veri buoni e i veri cattivi? Beh, cerchiamo di non credere e ripetere come Pappagallini le sciocchezze che leggiamo sui giornali. I giornali già sanno chi è buono e chi è cattivo, come fanno a saperlo? Ma se è l'America che fa tutte le guerre, questi giornali imbroglioni ci dicono che sono tutti cattivi tranne l'America e l'Europa. Noi siamo i buoni, perché noi siamo democratici. Non siete democratici. In Europa non si votano, non hanno votato per niente in Europa. Niente. Qualche voto perché sono obbligato, ma tanto avendo i media dalla loro parte, loro infangano chi vogliono e non vengono eletti, e innalzano chi vogliono e vengono sempre eletti, come adesso in Polonia, che hanno eletto Tusk si chiama, no? E che questo qui è un lustrascarpe di Bruxelles, capito? E la povera Polonia, come è stato eletto? In media. Allora, senti, dove andiamo? Andiamo in Iran?
Sempre in Iran, sì. È La Stampa. Teheran sfida il mondo. Se Israele non si ferma, chiuderemo anche Gibilterra.
Ai, 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 hai capito qua?
È possibile?
Insomma...
Possono farlo?
Non vedo come, cioè se... Diciamo se Marocco o la Tunisia, ma specialmente Marocco, non diventa come l'Iran, non vedo come possono farlo. Perché dovrebbero farlo in cooperazione con Marocco, che il Marocco è la nazione che è di fronte a Gibilterra.
Però Gibilterra appartiene all'Inghilterra, no?
Sì.
E come può Iran chiuderla?
Appartiene alla Spagna, però l'Inghilterra se l'è presa con le cattive.
Sì.
E infatti la Spagna è ancora lì che grida, ridateci Gibilterra. Però strani motivi l'Inghilterra non ci sente da quell'orecchio, perché Gibilterra controlla lo stretto di Gibilterra, no? Perché puoi vedere da Gibilterra il Marocco e tutte le navi devono passare, un po' come la Sicilia e la Calabria, no?
Sì.
E allora l'Iran dice guardate che abbiamo bloccato il Mar Rosso, perché il Mar Rosso adesso è bloccato dagli Houthi, un gruppo che è armato dall'Iran. E dice, come abbiamo bloccato il Mar Rosso, che hanno strangolato Israele nel Mar Rosso, Israele lì non passa più, e così faremo lo stesso a Gibilterra e praticamente chiudono tutto il Mediterraneo. Mediterraneo c'ha due sbocchi. Uno è Gibilterra, che c'è lo stretto di Gibilterra. Ecco, vedi Deborah che sta guardando la cartina, vedi Spagna lì... Spagna, Gibilterra, ok, poi c'è il Marocco di fronte, no? C'è l'Algeria e Marocco. Vabbè che l'Algeria, vabbè, comunque non facciamo ipotesi. Quindi se bloccano Gibilterra, succederà, l'America sicuramente manderà 2 o 3 portaerei e ci sarà un, diciamo, grandi guerre. Speriamo che non si arrivi a quello.
Amen.
Già l'America ha mandato delle credo delle portaerei, delle navi da guerra, l'Inghilterra e l'America. Anche l'Italia ha mandato navi da guerra nel Mar Rosso, perché ci sono gli Houthi, quelli lì finanziati dall'Iran, che sarebbero Yemen. Lo vedi lì alla fine del Mar Rosso lì. E loro sparano sulle navi che hanno qualcosa a che fare con Israele. Chiunque commercia con Israele, loro gli sparano. Quindi Israele crede di aver vinto, ma Israele si è sparato sui piedi. Crede, adesso purifichiamo, sterilizziamo Gaza. Sì, va bene, ma scusa, c'è ancora 1,8 miliardi circa di musulmani nel mondo. Prendi il controllo di Gaza, d'accordo, ma e i musulmani del mondo? Israele ha perso tutti gli amici, aveva faticato anni a farsi amici la Turchia, l'Arabia Saudita, e adesso li ha persi tutti in un colpo solo. È isolata di nuovo, c'è solo l'America che gli porta tutto dall'America. Va bene. E profeticamente sappiamo che l'America difenderà Israele, d'accordo, e sappiamo che Israele tornerà ad essere popolo di Dio, e Israele si pentirà, e si tornerà, non si chiamerà più Israele, si chiamerà Corpo di Cristo. Va bene? È un po' come gli ebrei che si convertirono al cristianesimo, si chiamavano giudei all'inizio, ma poi abbandonarono il giudaismo e si chiamarono solamente cristiani. Quindi quando il resto di Israele si unisce al corpo di Cristo, mica possono entrare nel corpo di Cristo con la testa alta, la cresta del gallo in alto. Noi siamo, non siamo mica solo cristiani, ma siamo anche ebrei, qualche millimetro più in alto. Non è così la storia. Dovranno unirsi al corpo di Cristo con la testa abbassata, la cresta abbassata, e semplicemente pentirsi, confessare i peccati, pentirsi. Comunque questa è un'altra storia, non voglio entrarci. Ecco, allora qui vediamo che Terence sfida il mondo: se Israele non si ferma, chiuderemo anche Gibilterra. Lo possono fare? Beh, insomma, non è semplice, è tutto da vedersi, perché diciamo l'America controlla i mari con le sue portaerei, nessuno può competere, perché adesso la Russia è sotto controllo relativamente per via della guerra in Ucraina, quindi ci sarebbe solo la Cina, così, però la Cina non viene qui a fare guerra, è troppo saggia. Bene, lei si sta concentrando a farsi la sua guerra in Taiwan, prepararsi. Allora, Angelina, dove andiamo adesso?
Sempre sull'Iran, sì. Agenzia ANSA dice: pesanti raid su Gaza, l'Iran minaccia il Mediterraneo.
Quindi l'Iran continua a minacciare il Mediterraneo, come abbiamo detto, attraverso Gibilterra. La Stampa, c'è una conferma sulla Stampa, leggi la Stampa.
Teheran sfida il mondo, se Israele non si ferma, chiuderemo anche Gibilterra.
Ecco, questo abbiamo già letto, no?
Sì.
Allora, la Repubblica?
Da Gibilterra all'Oceano Indiano, le minacce dell'Iran per le navi.
E poi ce n'è uno del Giornale.
Raid a Gaza, l'Iran mina il Mediterraneo.
Quindi dice che l'Iran sta mettendo bombe e mine nel Mediterraneo, non lo sappiamo se è vero. Questo è solo un giornale serio, che si chiama Il Giornale, però a volte una notizia non basta per delle notizie di questa portata, no? Minare il Mediterraneo, e come fa a minarlo? Perché non è che l'Iran c'è così tante navi. E poi non è che gli americani gliela fanno far franca. Se mette le mine, gli americani gli sparano. Quindi non sembra strano che mini il Mediterraneo. Se l'Iran dicesse sul serio, saranno guai, perché la metà del commercio mondiale sarebbe bloccato. Cioè se dovesse bloccare Gibilterra, ma non vedo come può farlo. L'unico modo sarebbe se il Marocco o l'Algeria fosse a livello dell'Iran, che non lo sono. Però se tentassero di fare una cosa così, che a me mi sembra strana che ci riescano, semplicemente non hanno la possibilità. Cioè non hanno ancora bloccato neanche il Golfo Persico, dove passano le navi col petrolio che vanno nel Golfo, Kuwait, il resto delle nazioni. Non hanno bloccato quello. Come fanno ad andare a bloccare Gibilterra? Mi sembra strano. Allo stato delle cose io non ci credo. Potrei sbagliarmi, come col Papa, però non ci credo. Perché è troppo grande, ci vorrebbe una potenza. Cioè come fa l'Iran a controbattere con l'America, Inghilterra e la Francia a livello navale? Non c'è paragone, come 100 a 1, ma 1000 a 1 per come armamenti. Quindi però se dovesse tentare di fare una cosa così, tutto potrebbe esplodere, perché la Russia potrebbe coinvolgersi, perché però a livello grande, cioè spostare missili atomici così, no? Perché a livello convenzionale la Russia non è che c'ha tante navi. Quindi tutto questo perché avviene? Avviene perché c'è la miccia accesa di Israele e i problemi con Gaza. Israele non lo vuole spegnere, non vuole fermare le sue orribili stragi. Quindi il 2024, fratelli, inizia sotto i peggiori presagi.
Ai, ai, ai.
Fratelli, essere preparati, vi dico, compreso cibo e cose di emergenza. Fratelli, ripeto, preparatevi. Va bene, se non altro avete visto nel 22 è successo la pandemia, avete visto che vi hanno bloccato in casa, non potevate uscire, non potete prendere un aereo, non potete uscire dall'Europa, non potete fare niente. Chi deve fare qualcosa che Dio gli ha mostrato, la faccia più presto.
Amen.
Allora, andiamo...
C'è anche una notizia importante che...
Sì, dall'Estonia.
Dobbiamo sapere da Il Fatto Quotidiano.
Sì.
L'Estonia evoca l'estradizione per gli ucraini.
Caro mio, capito?
Gli uomini ucraini in età da combattimento in Estonia potrebbero essere estradati nel loro paese di origine per costringerli a unirsi alla guerra contro la Russia. Lo riporta il Guardian. Se l'Ucraina ne ha bisogno, l'Estonia può cercare questa persona ed estradarla in Ucraina. In generale, dicono loro, sappiamo dove sono queste persone e cosa fanno. Terribile, quindi non è più sicuro neanche essere in un altro paese lì. Diciamo, vogliono scappare dall'Ucraina, vanno in Ungheria, si rifugiano, non è più sicuro.
Ecco, qui vediamo, attenzione, qui vediamo, prestare attenzione, un salto nel futuro, qui stiamo vedendo. Qui questa storia qui di Herr Zelensky, Herr in tedesco vuol dire signor Zelensky, e la CIA, il Pentagono, hanno interesse a tenere, a dissanguare la Russia militarmente, vediamo come finisce. E hanno bisogno, l'America ha bisogno che questa guerra continui, tenere la Russia occupata, sennò sarebbe lì con l'Iran, con le sue navi intorno all'Iran a controbattere e fronteggiare la marina americana, no? Però tenendola occupata in Ucraina, l'America ha le mani libere nel mondo, può andare a fare un'altra guerra in Taiwan, eccetera, no? Allora, qui vediamo qual è il salto nel futuro, che quando scoppieranno le guerre, che l'Italia, come al solito, è sempre lì a lucidare le scarpe all'America, anche la Meloni, che faceva tante chiacchiere prima, lo sta facendo anche lei, perché sono legati, no? Dalle banche, i media. Non è che i politici possono fare quello che vogliono, comandano i media e le banche. Questo è il vero potere mondiale, no? E allora cosa fanno qui? C'è una guerra e il fatto che all'Ucraina sono morti così tanti, i migliori soldati, più addestrati, eccetera, sono tutti morti, ma quasi tutti, compreso quelle compagnie, battaglioni speciali di nazisti che avevano... sono stati liquidati. E allora, infatti, un generale ucraino ha detto a Zelensky: abbiamo bisogno urgente di 500.000 di soldati. Dove le vanno a pescare? E Zelensky è in giro a fare la spesa, in giro per il mondo a chiedere: mandateci qualche centinaia di migliaia di soldati. Però l'Occidente non lo vuole fare, perché se fa una guerra diretta con la Russia, no, cioè, l'Occidente non vuole sporcarsi le mani. Vuole solo mandare armi e metterli a casa a fumare la pipa e a bere whisky. E Zelensky dice, uè, abbiamo finito non solo le munizioni, abbiamo finito anche la carne da cannone qui. Non ci sono più ucraini da mandare alla morte. Ormai qui chi mandiamo a morire? Perché ho letto un articolo che diceva il lasso di vita al fronte sono 4 mesi. 4 mesi o prima o poi muori. Così dice l'articolo. Non l'ho fatto io sto calcolo. In un modo o nell'altro, vi ricordate la prima guerra mondiale sul Carso contro gli austriaci? Prima guerra mondiale che c'erano questi attacchi, saltavano fuori dalle trincee e si lanciavano contro le mitragliatrici che li falciavano. Milioni di morti. Per cosa? Per guadagnare 10 metri, 20 metri, era un grande successo, 20 metri, 50 metri, 100 metri, conquistare la trincea davanti a te e poi di dietro c'è un'altra trincea, pazzesco. Insomma, gli è finita la carne da cannone. Allora, il salto nel futuro che io sto parlando è che l'Italia, che non conta niente politicamente, niente, l'Italia non può fare la guerra contro nessuno, allora deve per forza attaccarsi alla grande America. Quello che fa l'America l'Italia segue, in Afghanistan, in Iraq, ovunque va l'America l'Italia segue a lustrare le scarpe. Allora, se scoppia una guerra non sappiamo dove, supponiamo con la Russia, mobilitazione generale, Mussolini 2, gavette di ghiaccio, si parte di nuovo. Mio padre mi ricorda, era militare, quando partivano i soldati italiani per andare in Russia, lui in quel fronte lui non ci è andato, è andato in altri. E mi raccontava storie allucinanti. C'erano militari italiani, diceva che c'era chi metteva un piede sotto un carro armato, capisci, per non andare in Russia. Che in Russia non si tornava dalla Russia. Russia, non so se hai visto il documentario, la ritirata nazista, fascista, italiana dalla Russia, vedi i soldati che sembravano morti viventi, zombie, sembravano ritirandosi, ai piedi avevano i piedi infasciati con dei fagottoni, perché i piedi erano marcivano, ma i piedi di molti stavano marcendo, alcuni che la circolazione del sangue non funzionava bene, marcivano, andavano in cancrena.
Per il freddo,
e nonostante hanno cominciato a marcire non li potevano tagliare, perché se gli tagli un piede non possono più camminare. Li lasciavano sulla neve, arrivavano i russi e gli sparavano, in media. Infatti di tutti i prigionieri, non so se sono tornati il 5%. Insomma, e qui il salto nel futuro, lo so fratelli, lo so, voi dite cosa leggiamo queste cose che mi deprimono. Fratelli, devo farlo, perché quelli di voi che hanno figli sotto la leva, sappiate che, guarda, ci sono alcuni ucraini che sono scappati in Estonia e lì c'è Zelensky, Hitler numero 2, che è lì che li vuole estradare. Va bene, allora, e l'Estonia sta collaborando. L'Estonia vuole che vince Zelensky. E allora dice, sì. Certo, gli ucraini devono andare in Ucraina a combattere contro i cattivi russi, che loro hanno provocato, naturalmente. Voglio dire anche questo. Anche spostarsi dentro l'Unione Europea non è sufficiente per evitare la leva. Cioè, noi siamo qui in Sud America e dico, qui la situazione è diversa. Tu ti danno il documento, è come la carta d'identità. Te la danno automaticamente, poi gli europei sono molto ben ricevuti, ti favoriscono, chi volesse viaggiare in un terzo mondo come qui. E con questo documento locale puoi spostarti in Sud America dove vuoi e basta, cioè, diciamo, abbandoni tutte le cose italiane, tuo telefono, questo, quell'altro e basta. Dici, sei sudamericano, argentino, uruguaiano, paraguaiano, cileno, sì. Brasiliano. Sì. Capito? C'hai tutti questi diritti, non ti possono cercare, non sanno dove sei, c'è il documento locale. Però vedi, in Europa l'Estonia, le altre nazioni dicono no, noi cooperiamo, dovete andare a uccidere i russi, dovete andare, carne da cannone, caramba, andate, andate.
Questo perché in Europa le nazioni sono alleate tra di loro e quindi si aiutano?
Sì.
Per questo dice, è meglio essere lontani dall'Europa.
Sì, io ho sempre detto, non è sufficiente spostarsi in una nazione che come Portogallo, che è migliore, o sì, però l'Estonia c'è una politica occidentale, ci sono nazioni che hanno politica orientale, però per esempio anche la Romania, anche la Bulgaria, che non è che sono proprio occidentali, però hanno bisogno dell'Europa, e fino a quando non si spacca l'Europa, perché fra poco si spacca, e la Bibbia ci dice che rimarranno 10 nazioni, profezia di Daniele capitolo 7, se avete fatto il corso biblico gli spiega tutto, dice che ci saranno l'Europa di 27, adesso se entra la Svezia sarà 28, suppongo, e l'Europa si spaccherà e rimarranno 10 nazioni che seguiranno l'Anticristo, questo vediamo Daniele 7 e Apocalisse 17. E allora lì saranno due Europe. Però attualmente non sappiamo questo quando succederà, perché la Bibbia profetizza che ci dovranno essere guerre grandi, dice la Bibbia, no? E dopodiché l'Europa si spacca e rimangono 10 nazioni che saranno sotto il controllo dell'Anticristo, vedi Apocalisse 17, 12 a 14, 10 nazioni. Ok, non voglio entrare lì, che è una storia lunga.
Sì.
Allora, mi fermo qui.
Va bene.
È sufficiente, Angelina.
Sì, scusate,
fratelli, so che non è molto ispirante, però il punto che volevo fare è, vi spostate in Europa, ma eccoli qua, vengono ad estradarvi per mandarvi al fronte. Praticamente lì stanno combattendo in Ucraina come nella Prima Guerra Mondiale, una guerra di trincea. Solo che le trincee sono fatte di missili. Ecco. Cercate di capire bene questo, di maniera che fate bene i calcoli. Quelli che Dio gli ha mostrato di rimanere in Europa, rimanete. Dove Dio vi ha mostrato, io non lo voglio sapere, va bene per me. Non sta a me dirvi dove, come, quando, con chi. Ma se il Signore vi ha mostrato di andarvene via, fatelo di corsa. Tra l'altro il diavolo sta mandando un'altra pandemia, dicono che sarà molto, molto, molto peggiore della precedente. Quindi controlleranno tutto e tutti e potrete fare più niente, tranne miracoli.